Sono le 14:34, Natascia Bandecchi, Sara Tognola, ed è il momento della parola, le parole che costellano tra le righe, soprattutto a quest'ora, perché lo sappiamo, o se non lo sapete ve lo dico io adesso. La parola nel corso della chiacchierata con il nostro ospite si può trasformare, può prendere altre sembianze,
Strade.
altre strade, altre forme. E la parola di oggi è di Igor Mamenko. Clough, benvenuto a Tra le righe.
Benvenuti.
La parola che è quale?
Autenticità.
Autenticità.
Qui dice tutto è un impegno oggi pomeriggio, Igor,
infatti,
no, portare questa parola.
Temi
È una
leggeri.
responsabilità.
Esatto, temi leggeri non ci
No,
piace.
certo.
No, anzi, io lavoro tanto con apparente leggerezza, no? Come comicità è così, però per me comicità che non ha qualche fondo diventa un po' entertainment, no? Quindi sempre rifletto a queste cose un po' così. E quando mi si è stato chiesto, da portare una parola, io ho pensato, autenticità è effettivamente qualcosa che mi...
Ti rappresenta?
Non so se mi
No.
rappresenta, quella è la direzione dove vorrei andare, se no,
D'accordo.
non sarei autentico a dire che sono autentico.
E prima di questa parola ti è arrivata qualcos'altro, qualche altra parola che poi ti ha...
Effettivamente ho pensato a
C'è stata una...
conflitto.
Conflitto.
Conflitto perché conflitto è anche un tema che spesso rifletto tanto perché... viviamo in una società dove è tabù, conflitto, essere conflittuali è una cosa male, quindi tante persone preferiscono non essere autentici, torniamo,
Infatti,
per non avere conflitto.
però appunto secondo me abbiamo già aggiunto una parola perché per essere autentici devi comunque vivere dei conflitti, delle situazioni conflittuali.
Oh, scomodi, sì, diciamo, quando
È una
porti...
domanda,
Sì, è una domanda, però qui è da parlare, da indagare insieme, perché io, per esempio, spesso, è il mio campo, lavoro anche nel cinema, per esempio, e spesso ci sono tanti variabili sul come tu devi essere pagato, dipendente, non indipendente, 600 la giornata di riprese, 1200, 2000, no, non c'è degli suggerimenti da unione, ma nessuno veramente segue, quindi è sempre negoziazione. E quindi quando vedi salari indecenti nel campo, io li segnalo, però qual è il problema? È una cosa conflittuale, la gente che ti ricorda come un attore conflittuale perché porti la verità, lo
Perché sei
esponi,
scomodo,
sì,
diventi scomodo.
lo esponi a loro, però esponi a te, e quindi tu porti questo bagaglio di aver detto quella parola che tutti in realtà pensano, però solo tu lo dici.
Ragazzi, qua si sta trasformando in una seduta terapeutica,
No, no, no,
quasi. Però
adesso...
mi è venuta in mente autenticità, significa anche Igor, l'hai detto tu, hai citato il cinema, poi adesso piano piano scopriremo anche cosa fai nella vita. Autenticità significa anche, lo chiedo a te, rimanere in qualche modo fedele a te stesso.
Probabilmente sì. Io in realtà, di nuovo, sono molto aperto a indagare con voi cosa vuol dire, perché semplicemente è sempre stato molto importante per me indagare cosa è nel proprio essere io e osservando altri colleghi, altre persone, cosa in me o in altri non è autentico e cosa è autentico. E non so perché, però per qualche ragione è molto importante per me, almeno avere quella direzione verso essere autentico.
Io vorrei complicare un po' le cose.
Vai, vai, vai.
Tu sei di lingua russa, di origini. Dove sei nato in Russia?
Io sono nato in realtà, per essere molto politicamente corretto,
Sì.
io sono nato in Unione Sovietica,
Sì,
amici,
scusa.
quindi
Certo,
no, scherzo. Però
sì.
sì, diciamo, io sono nato in quel paese che era un sesto della pianeta e quindi sono cresciuto lì, proprio confine con Bielorussia, Ucraina e Russia. Sono più o meno 250 km da Chernobyl. Vedete come sono?
Sì.
Ecco.
Sei conflittuale e autentico.
Ecco, sì, quindi molto vicino del Chernobyl, eccetera. E non so, avevo nella mia classe, per esempio, quando sono andato in scuola, il ragazzino di 10 anni già riceveva la pensione per aver passato vicino a questo disastro nucleare. Insomma, diciamo, è una zona particolare. Tutte le guerre, dal Genghis Khan fino a Hitler, sono passati là. Quindi è proprio...
E quindi anche tu sei passato.
E lì il conflitto in realtà è molto autentico per mia regione, diciamo. Diciamo, tanta sofferenza, no, è passata per quella regione e continua a essere, perché adesso è bombardata, per esempio, anche quella. Quindi, diciamo, è una condanna di regioni come questi, confinanti, così.
No, io penso alla parola glasnost, che è perché ci arrivo? Perché autenticità in russo, se non sbaglio, fa rima con glasnost, podlinnost.
Non ho mai pensato, guarda, doveva arrivare fino a rete 1. Sì, è vero, podlinnosi.
Perché alla fine è la stessa radice finale.
Ma
è la stessa...
Lo spiegate anche a me o agli altri?
È l'autenticità.
Okay,
che fa rima con glasnost, che è trasparenza, ecco. Che è verità,
glasnost,
in questo senso.
Trasparenza o, come si dice, free speech. Come si dice?
Libertà.
Libertà di espressione verbale.
Esatto.
Ecco, glasnost. Perché glas è golos, quindi voce libera. Podlinnost è interessante, perché io non subito ho capito cosa vuoi dire, perché anche la mia testa è già moderna e contaminata di anglicismi, e quindi quello che ho pensato è authenticity, che è quasi lo stesso.
È vero.
No? Però in realtà è vero che la parola nostra, diciamo, non importata, è podlinnost, sì.
Promesso che dopo Incanto di Tiziano Ferro non faccio più domande complicate.
Spero.
E conflittuali.
Spero.
Ma solo autentiche.
Igor, non so se devi credere.
Semplicemente incanto.
Tiziano Ferro, incanto. E quanto incanto ci può essere nell'essere autentici, quindi nell'autenticità, che è una parola che porta il nostro ospite di oggi, Igor Mamenklov. Abbiamo già sentito prima dal suo accento, nato nell'Unione Sovietica. Però Igor, tu hai viaggiato tanto, posso dire quante lingue sai? Allora, russo, danese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, inglese. Hai vissuto in vari luoghi, dalla Danimarca alla Spagna. Sei stato un po' un girovago nella tua, diciamo, carriera, anche in qualche modo, che ti ha portato poi a essere, a fare quello che fai oggi, che non l'abbiamo ancora detto. Abbiamo così un po' capito, captato che lavori nel mondo del cinema, ma fai tante cose.
Sì, prima di tutto sono arrivato qua perché ho fatto la scuola di Mitri, e quindi da lì ho fondato... è la mia compagnia di teatro, con cui sono stato almeno in 2 continenti, in Africa, anche siamo stati in Uganda con il mio spettacolo, in Russia, in Macedonia, in diversi paesi. E poi a Barcellona ho girato i miei cortometraggi che hanno vinto dei premi, e dopo anche lavoro come, diciamo, attore di cinema normale, anche senza creare niente, diciamo.
Che film hai fatto? Hai recitato in quali film?
Io ho fatto The Artes di Jacob Berger, che si chiama Cellule de Crise. Ho fatto il diplomatico russo, giustamente.
Ah, però!
Sì, e dopo sono stato il taxista in un primo TV series spagnolo del HBO.
HBO.
Si chiama, si chiama Foodie Love. Isabel Coixet è una regista catalana che mi piace molto, e direi dopo Almodovar e Isabel Coixet.
Solo?
Lei ha fatto, sì, noi diciamo lei è molto importante, e lei ha fatto un film molto bello che si chiama My Life Without Me, e con questo ha veramente conquistato il mondo anglofono. Tra l'altro vorrei portare una cosa, diciamo, sul riguardo autenticità.
Sì.
Ho visto questa intervista che mi piace molto, ovviamente, di Andrei Tarkovsky, e lui ha detto una cosa, che una persona, per essere, diciamo, capita, l'unica cosa che può fare è veramente sforzarsi di essere onesti. Qualsiasi speculazione sul come funzionerà il mio lavoro, la mia opera, il mio cinema, il mio libro, e così, è condannato a fallimento. Quindi l'unica cosa per essere autentico, per essere, diciamo, capito in qualche modo, è semplicemente essere più onesto possibile.
L'onestà è uno sforzo, però, come tu hai detto, bisogna sforzarsi.
È più facile
mentire?
Può essere non più facile, perché devi ricordare quello che hai mentito e che funzioni. Diciamo, è un intreccio difficile, però sostenere tutta questa mentira, menzogna, no? Che dopo ha sempre questo effetto di bolla di neve che si accumula di più, già non ricordi. Però ci sono persone fantastici, non so se avete questo film francese, L'homme de mille visages o qualcosa così, è un documentario su questo vero signore, penso che di Brasile, che ha creato varie famiglie nei vari paesi, in Polonia, in Francia, e tutti li conoscono come Juan Carlos argentino, e l'altro li conosce come João di Brasile, e l'altro lo conosce come francese. Lui porta avanti diverse vite in diversi paesi, con diverse donne.
Un artista.
È una specie di disturbo, penso, non so, però riesce a mantenere tutta questa cosa vivace, e per maggioranza di queste relazioni era uno shock che lui non è, diciamo, l'autentico signore che loro conoscono. Quindi ci sono persone che riescono a portare avanti questo, però è faticoso, penso.
Per te è faticoso?
Sarebbe faticoso, sarebbe impensabile.
No, è faticoso anche essere autentici nel tuo lavoro, nella vita di tutti i giorni. Per Igor è faticoso essere autentici?
Sì, io penso che è frustrante, perché prima di tutto siamo comunque, abbiamo tante debolezze, no? E essere autentico, secondo me, è sempre domandarsi: sto fingendo perché ho bisogno di questa riconoscenza di questa persona, perché mi importa cosa questa persona pensa di me. E siamo cresciuti in una società piena di varie pressioni, no? Di essere bravo, di essere quello, dell'altro, diciamo, diverse illusioni. E più avanza la nostra wonderful società di consumismo, è ancora più difficile di sostenere, no? Vediamo come il mondo non è molto sostenibile. Per esempio, una persona autentica, che tra l'altro vorrei fare omaggio, mi emoziono, è ex presidente di Uruguay, che è morto poco fa, è Mujica, veramente una persona molto autentica. E aveva il coraggio e l'autenticità di chiedere le cose che tutti lo pensano e hanno paura di affrontare. Mm. E per me è veramente un esempio fantastico, perché appunto lui dice, parla di felicità, no? Che o riesce a essere felice con poco,
come lui ha fatto,
esatto, liviano di bagaglio, come lui dice, o non riesce niente. Perché in questa società dove dobbiamo consumare e tirare, e consumare e tirare, e se non, questo non avanza, è una tragedia, chiaramente in questa logica non c'è mai un fine, no? Diciamo. È interessante.
Tra le righe, la voce di Igor Mamlenkov, attore, hai fatto la scuola di Dmitri e tanto altro, hai fatto cinema, farai ancora cinema, sono sicura, hai recitato in film importanti anche, ci raccontavi anche recitato per una regista catalana che arriva subito dopo Pedro Almodovar.
Sì, è veramente... Sì, sorprendente, perché semplicemente in modo classico sono andato a casting.
E soprattutto in modo autentico.
Spero, per quello mi hanno scelto, spero, perché quella volta sono riuscito a probabilmente esserlo. E quindi ho passato questo casting, che è finito in prima serie spagnola, del HBO, Foodie Love. È molto bello, è sull'incontro di due che sono, è una app immaginaria che non esiste, dove trovi gli amanti ma per i gusti gourmet, E quindi vai, trovi in questa app le persone non solo che ti piacciono, se no vi piacciono gli stessi cibi, così vi trovate nei ristoranti per, non so, magari innamorarsi e mangiare quello che a tutti e due piace. Diciamo, è un'app immaginaria, Foodie Love. E è un argentino e una catalana che si trova così.
Io e faccio... tu sei l'argentino?
Io vorrei essere argentino, però no, è un...
No, ma nel film.
No, nel film, appunto. Però lui è abbastanza un film... un artista abbastanza conosciuto. Io faccio un taxista, avevo una barba enorme, quindi nessuno mi riconosceva quasi dopo il film, perché adesso non ho la barba. E io porto a questa protagonista, diciamo, al loro prossimo incontro. Ecco, e boh, era un po' stereotipato, perché era un tipico taxista russo che si un po' lamenta: e come mai mi fai portare solo una quadra qua? Potresti anche camminare in Unione Sovietica, noi eravamo più responsabili che voi, eccetera, 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 così così. Però era molto simpatico, ero un po' comico il mio partecipazione, quindi sono stato nel premiere, nel proprio cinema, perché raramente, no, è il problema del cinema che non vediamo mai vera reazione del pubblico, perché abbiamo fatto il nostro ruolo e ciao, in teatro vediamo subito, no? Come reagisce il pubblico. Invece qua era un grande teatro, tipo 800 persone, pieno, 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 e hanno mostrato primi tre episodi, e tra cui era il mio, quindi ho potuto proprio sentire che il pubblico rideva, piaceva, eccetera.
Tra le righe, oggi pomeriggio circola la parola autenticità. Non solo abbiamo parlato anche di conflitti, di umorismo, anche perché il nostro ospite Igor Mamlenkov ama ridere, ma soprattutto mi piacciono degli elementi della sua biografia. Intanto sei nato il 29 febbraio in Unione Sovietica. 29 febbraio è una data veramente impegnativa, eh?
Sì, io credo che in realtà queste cose ci condizionano, come anche grandissimo Khodorkovsky ha parlato di numerilistica e tutte queste cose. Io veramente ci credo. Devo dire che sono felice che la mia madre ha scelto, perché prima sempre scrivevano nel certificato di nascita un giorno prima o dopo, invece lei ha insistito che è scritta proprio la data giusta. Sono molto fiero di questo, ma è vero che il mio compleanno è veramente non esistente.
Puoi scegliere tra due date, in fondo.
Sì, o a volte è proprio mistico, non so, a volte succede che c'è una bella compagnia, poi succede che sono in bosco e sono nessuno, quindi è proprio molto mistica, una data che viaggia. E quindi non è sempre difficile calcolare. Però una cosa interessante è che quando non c'è 29 di febbraio, potete notare che sempre questa, diciamo, tra 28 e 1 è sempre in mezzo di settimana. Quindi non è comodo, quindi sempre celebro un fine di settimana. Se c'è 29, è sempre un weekend.
Ma tu pensa, l'anno scorso era un 29, c'era il 29.
È sempre nel weekend.
Hai capito? Poi ho letto anche che quando eri piccolo eri grasso.
Però sì, era grassotello, e sempre mi chiamavano, specialmente c'è questa famiglia della mia madrina che adoro, erano numerosissimi, era come la mia seconda famiglia, e sempre mi chiamavano Borov. Borov vuol dire come grassotello.
Grassotello, sì.
Un poco così.
Cicciottello.
Sì, esatto. E tutti mi conoscevano per Borov. All'inizio non so se mi piaceva, però adesso mi dà tanto soddisfazione. Io ricordo questa foto che...
Ricordiamo, diciamo, agli ascoltatori che non ti vedono, che grasso non sei più.
Non sono più, non spero, più. Spero.
No, no.
Ricordo la mia zia ucraina, tra l'altro, che vive a Zaporozhye, tanti hanno sentito questa città purtroppo delle news, che mi tiene in braccio. Io ricordo questa foto bianco e nero, mi tiene in braccio e io sono grassosissimo, non si vede neanche pisello.
Ah, però,
sì.
Ecco.
Io sempre chiedevo alla mia madre, io dicevo, mamma, ma io ero ragazzo? Perché io pensavo che io ero ragazza prima, quando ero piccolo, e adesso sono cresciuto e adesso sono uomo, perché non si vedeva, diciamo, no, il coso.
Sì, sì, sì. Quindi, l'elemento.
Sì, l'elemento, l'elemento definitrice. Quindi sì. Io pensavo che io sono una ragazza quando ero piccola.
Ah, ma adesso però ti senti uomo.
Io sì, direi sì, abbastanza.
Sì. L'analisi qua tra le righe continua.
Continua, sì, sì. L'analisi, la psicoanalisi.
Certo, a me piace andare in profondità. Igor, rispetto anche all'autenticità, questa parola che ci hai portato, quindi ti immaginiamo piccolino, dove probabilmente anche non è stato facile convivere con le tue sembianze, perché magari ti prendevano in giro, cicciottello. Com'è cambiato?
Borov,
esatto. Sì. Rispetto all'autenticità, ti ha fortificato questo essere vulnerabile, magari sentirti inadeguato davanti agli altri e sentirti preso in giro, anche per, diciamo, solidificare di più la tua autenticità?
Ma sì, forse hai ragione, forse è partito da quel momento lì, desiderio capire cosa, dove più può essere forza, e non solo nel come sono visualmente, diciamo, forse. Però è partito molto intuitivamente, perché da sempre, anche se ero cicciottello, io sapevo che amavo di muoversi.
Quindi, la danza ti piaceva, il movimento.
Sì, io amavo tutto quello che ha a che vedere, e poi guardavo questi TV, ancora erano dei cassette, dei comici sovietici,
sì.
Di Nikulin. Nikulin anche era sia clown nel circo, sia molto famoso attore di cinema, comico. Quindi mi piacevano tutta questa gente, e quindi io andavo veramente a cercare questo, perché secondo me, forse, ecco, mi avvicino alla risposta, perché forse questo impulso, questo onesto, incondizionato desiderio di fare qualcosa è qualcosa autentico. Perché non c'era troppa psicologia, o troppo analizzare, o troppo ragionare. Sapevo che mi piace muovere, sapevo che è tragicomico o comico mi piace, e sempre la mia vita cercava di fare questo.
Ma questo ruota sempre tutto attorno alla parola che ci hai portato oggi pomeriggio, appunto, autenticità. Ad esempio, il personaggio del clown rappresenta forse per te anche un po' una ricerca verso l'autenticità, o un allontanamento da questa parola? Cos'è per te il clown?
Wow, è una delle più difficili domande, perché hai pensato già tantissimi anni in questo. Forse una delle cose che mi gira spesso per la testa è che qualcosa è come se fosse la tua più proattiva, migliore lato, dove tu sei fiducioso, il fallimento non è, o errore non è mai un problema, anzi è una scoperta sempre, e sei ti fidi veramente di quello che tu senti, e tu offri questo al pubblico, e questo è qualcosa molto autentico, perché pur facendo questo mestiere non è che io sono sempre autentico, o non è che sempre sento alla mia sensazione o feelings, no. Quindi quando sei sul palco e fai questa figura, ti permetti.
È come se con una maschera sia più facile essere autentici.
Sì, forse sì, perché...
Che è un paradosso poi alla fine.
Sì, paradosso che invece funziona, no? Perché anche dal latino penso che persona vuol dire,
esatto,
maschera. Quindi più forte la maschera, più puoi filtrare. Infatti è qualcosa molto bello. Un mio maestro, uno dei primi maestri, che si chiama Jeff Johnson, mi diceva qualcosa così, che è il personaggio in teatro è un filtro tramite cui ti puoi esprimere.
Eh sì. C'è anche... Tu canti anche? Canti?
Non veramente, no.
Allora, Riccardo Cocciante sì, lui canta.
Ma quanto avete cantato questa canzone? Io canto, era il 1979, lui era Riccardo Cocciante, che sì, Sara, sa cantare anche molto bene. Ma torniamo...
Lui sì.
Vero?
Ma secondo me, se provi con Igor Mamlenkov, lui... Cioè, provi? Ormai
cantare.
Perché sai perché? Ma sì, in fondo quando si impara qualcosa, e forse l'autenticità, la parola che tu hai scelto oggi pomeriggio, ce la mettiamo anche qui, Vuol dire anche non prendersi troppo sul serio, quindi spesso certi apprendimenti è più facile, perché se tu ti prendi sul serio, cioè voglio imparare a cantare, devo studiare qualcosa, blocchi la tua natura, no? Il tuo talento eventuale, non necessariamente.
È vero, ci sono delle persone autentici che cantano nella doccia o anche senza, anche se... mettono, diciamo, in pericolo, se vuoi, non è un pericolo vero e imminente di vita e morte, però che si mettono in piazza a cantare e sì, va bene così.
Mette in pericolo tutti.
Sì, sì, esatto, esatto. È vero, è vero.
Igor, abbiamo sentito prima che hai viaggiato molto, nato in Unione Sovietica, hai vissuto in Spagna, a Barcellona, poi hai vissuto in Danimarca, hai menzionato l'Africa e prima ci chiedevamo con Sara, beh, anche la declinazione della comicità, dell'ironia cambia a seconda del luogo in cui sei.
Sì, sì, cambia tantissimo e dipende proprio da mentalità, secondo me è lingua e anche mentalità di un popolo, veramente si riflette nell'umore tantissimo.
Ma è difficile allora essere in tournée da comico, perché devi adattare la tua comicità a, cioè quello che a me fa ridere, che a noi fa ridere in Svizzera, ma anche solo sopra e sotto ceneri, non fa ridere da un'altra parte, quindi tu questo lo devi sapere, non puoi portare lo spettacolo, il pacchetto e esibirti e basta, sì, devi comunque adattare questa, ed è difficilissimo.
Sì, nel senso è vero, perché diciamo il vantaggio ma la difficoltà del lavoro che facciamo noi è che non parliamo nello spettacolo, quindi già questo a livello proprio composizione, come crei, come componi le cose, deve essere più o meno capito.
Quindi
ovunque
fanno universalmente ridere?
Sì, però ecco, c'è una grande cosa che comunque clown è sempre qui d'ora. Vuol dire tu arrivi nel contesto, arrivi nel teatro, vai a sentire sulla terrazza di cosa parlano, quali dialetto, qualche parola, qualcosa sempre integri e semplicemente senti. Giustamente può essere nello stesso paese, sotto cenere, sopra cenere o qualsiasi cosa, comunque devi sentire come sono oggi, come questa composizione,
l'umore
unica,
quindi del momento,
sì, sì, e anche timing, a volte diventa più lirico lo spettacolo, va verso più qualcosa toccante, altre volte tu non hai appena uscito tutti ridono, quindi ok, hai capito, oggi hanno voglia proprio andare nel ridere tanto, quindi infatti a volte quando loro ridono tanto hanno fatto già il lavoro, non hai bisogno di ancora cercare la risata, perché è super, c'è, puoi anche fare meno e apprezzano di più, quindi è sempre questo ballo come tango, no?
È bellissimo quello che dici, è molto interessante.
Ti senti arrivato quando senti le risate del pubblico? Tipo, I got it, ce l'ho.
Ma sai, onestamente sì, un po' senti che hai colto una... Immagino, non ho mai fatto, però immagino gli surfers che fanno surfing, è quello che sentono quando prendi quella ola e vai. E non è stabile, però ci sei. Però ci sei, sì. Chiaramente è un bel feeling, sì, sì.
Rispetto alle onde, adesso cosa bolle in pentola rispetto al palcoscenico, a progetti? So che c'è un viaggio ancora, no? All'orizzonte.
Esatto, sì. Da più o meno quasi novembre sto lavorando a livello produzione, preparazione, ma anche prove, eccetera, eccetera. Anche adesso ci troviamo nella residenza del Teatro d'Arsena a Magadino, a cui ringraziamo per invitarci, è la seconda volta che facciamo prove lì, stiamo preparando la nostra tournée al Festival Avignon, che è un grande sogno di tantissimi.
Festival del teatro bellissimo.
Ah sì, adesso che la Scozia non fa parte dell'Europa, è il più grande d'Europa, quindi sia famiglie, sia pubblico normale, ma sia producers di tutto il mondo vengono lì, e diciamo è un possibile portale alle nuove porte, alle nuove possibilità, alle nuove collaborazioni, diciamo il palcoscenico mondiale, grande, quindi noi in quanto compagnie piccolissima, minuscola di Ticino, di Gordola, andare a un contesto così è stato un sogno per tanto tempo, quindi È un momento di tanta vibrazione, tanto excitement, no? E quasi apprensione un poco, no?
Comprensibile. Mm. Mi dica, ci dica.
La parola da cui siamo partiti è autenticità, ce l'ha portata Igor Mamenklov. Eravamo ad Avignone, Igor.
Esatto, siamo ad Avignone, ma dal 5 luglio al 26 luglio ogni giorno facciamo spettacolo alle 10 della mattina, salvo i mercoledì, quindi è una sfida pazzesca. Oggigiorno in teatro indipendente quasi mai c'è un contesto che puoi fare quasi un mese intero lo stesso spettacolo, quindi a livello produzione, a livello attoriale, a livello qualsiasi livello, è una bella sfida, ma veramente non vediamo l'ora.
E come funziona questo festival? Allora, voi vi esibite? C'è anche una competizione oppure?
Non c'è veramente competizione, però allo stesso tempo funziona come market, perché vengono tanti producers, sì, di tutto il mondo a
una borsa dello spettacolo quasi.
Sì, e allo stesso volta è un festival, quindi abbiamo avuto, grazie a un bellissimo teatro che si chiama Teatro La Luna, è molto conosciuto per quello che facciamo, mimo, clown, eccetera, tanti artisti di Cirque du Soleil che sono passati lì. Abbiamo avuto una pubblicazione della nostra pièce originale che abbiamo scritto noi, portato noi, con Harmattan, è una editrice di Parigi, quindi incredibile. In francese non avrei mai pensato che sarebbe pubblicato il mio libro, dove non c'è nessuna parola sul palco, quindi dovevamo scrivere una specie di racconto. Insomma, ci sono tante cose.
Io avrei tante domande, visto che questo, Natasha, è l'ultimo collegamento con Igor. Missione di vita, ma anche l'amore per le popolazioni indigene, ma anche l'amore per i racconti del folklore. Alla fine vediamo di unire tutte questi aspetti, queste passioni della tua vita con un'altra parola oltre all'autenticità, perché il folklore è chiaro, c'è l'autenticità, ma c'è anche dell'altro, c'è il colore, c'è una verità anche attraverso il folklore,
un'identità anche.
Sicuramente trovo affascinante che in tempi quando non si poteva neanche viaggiare o quasi, prendiamo 2000 anni fa o più, comunque racconti viaggiavano. Quindi, per esempio, i dragoni si trovano sia nei racconti di Latino America, sia in Cina, sia in Australia, ma non c'era collegamento, almeno apparente, mi sembra. E quindi questo è bello, che è identità di un popolo, però allo stesso volta c'è una cosmica, universale, certo, connessione tra tutti.
È l'immaginario collettivo.
Esatto. Quindi in qualche modo si viaggiava. Poi una cosa che vi ho già parlato di questo documentario Human, che mi piace molto, e uno dei, a parte di Pepe Mujica ovviamente, c'è un bellissimo momento, intervista con un indigeno australiano, che racconta una cosa molto autentica, ma molto collegata con popoli indigeni, eccetera, che lui dice: nella nostra lingua non c'è prego e non c'è grazie, perché viviamo in una comunità, sono delle parole bianche. Perché? Perché in nostra comunità noi viviamo insieme e quindi è naturale ed è automatico di condividere quello che hai. Quindi non hai bisogno di pregare per le cose e non hai bisogno di ringraziare. Quindi semplicemente si condivide. E questo trovo molto bello, c'è una connessione alla terra, al proprio, a vita in modo quasi tangibile, toccabile quasi, delle popolazioni indigene, che mi è sempre affascinato. E forse è moralistico, però veramente sento che popolazioni indigene per me hanno più diritto di vivere su questa terra che le nostre civilizzazioni civilizzati, perché hanno proprio connessione vera e propria, tangibile, con piante, con terra, con come produrre lo necessario e non dannare
e danneggiare
le cose riciclabili.
Certo.
Riciclare le cose o il cibo bio c'era sempre, è diventato un lusso quando è diventato troppo industrializzato tutto. Però io, quando ero piccolo, noi sempre crescevamo i nostri pomodori, sì, e sono bio.
Chilometro zero.
Chilometro...
Mm. Più o meno
cinque passi, si
esatto.
Chiama.
Chilometro cinque passi.
Sì. Esatto.
Igor, come ci possiamo congedare? Che cartolina ci lasci? Che immagine ci lasci? Tu che lavori anche proprio in un tipo di recitazione senza le parole, però in questo caso siamo in radio, dobbiamo parlare. Uh-huh. Che immagine ci lasci rispetto anche alla parola iniziale, autenticità? Abbiamo parlato anche di rimanere fedeli a se stessi, di conflitti che possiamo comunque, diciamo, incontrare nell'arco della nostra vita. Poi l'importante è trasformarli, no? Per essere anche più gentili verso di noi e di riflesso verso il mondo che ci circonda.
Io vi chiedo un secondo.
Sì?
Ed è questa immagine. Ecco.
E allora con questo respiro di...
Respiro della terra.
Respiro della terra, c'è proprio Nicolò Fabi e questa canzone, Acqua che scorre, è proprio un inno alla riconnessione con la natura che va amata, va rispettata e siamo parte insomma di questa terra e Nicolò Fabi lo sa fare molto bene attraverso le sue canzoni, nei suoi racconti.